innanzitutto do un cordiale buonasera a tutte e a tutti voi, in attesa che arrivino ancora alcune persone, occupo questi pochi minuti di introduzione per dire anzitutto che oggi siamo al secondo incontro di questo ciclo di quattro su non tanto sulla figura di Calvino, che ovviamente non può essere esaurita in quattro incontri, ma come avete visto su alcuni aspetti, certo non tutti, ma quelli che secondo noi sono oltre più interessanti, più importanti, anche quelli che hanno bisogno di un approfondimento, visto che, come ho già detto la volta scorsa, Calvino, specialmente in Italia, è stato ed è spesso vittima di banalizzazioni o di semplificazioni. Il tema di questa sera è un tema, direi, quanto mai d'attualità, visto gli avvenimenti di queste ultime settimane. Si sono sentiti anche, seppure su giornali nazionali e, come si dice, autorevoli, anche alcune parole in libertà a proposito appunto del calvinismo, nella radice di tutti i mali, no? Il capitalismo, l'America, tutte queste cose, senza contare poi ovviamente il punto di partenza di tutto questo dibattito, come sapete bene, è il famoso saggio di Max Weber, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. E allora mi verrebbe da dire quale migliore presenza tra di noi del professor Mario Miegge. La maggior parte di voi lo conosce, per chi non lo conoscesse ancora dirò soltanto che ha insegnato per molti anni filosofia teoretica all'Università di Ferrara, ma al di là di questo, che comunque non è poco, lui si è occupato in modo particolare della storia del puritanesimo, ha scritto dei saggi molto importanti, ha scritto anche delle voci sulla enciclopedia di protestantismo, anche la voce capitalismo, da cui poi è stato tratto questo libro, questo libretto, Capitalismo e modernità, una lettura protestante, che insieme ad altri libri di Mario Miegge potete trovare lì, all'ingresso. Ma voglio ricordare altri due studi molto importanti. Il primo è Il sogno del re di Babilonia, profezia e storia, da Thomas Münzer a Isaac Newton, e il secondo, di quattro anni fa, Che cos'è la coscienza storica, entrambi pubblicati da Feltrinelli. Quindi, appunto, ricordo a ripetere, non potevamo scegliere persona migliore, no? Pure adesso qui è il professore di modestia, ma è così. Prima di cedervi la parola, però, volevo ricordare altre due cose. La prima, l'avevo già anticipata la volta scorsa, è che all'interno appunto di questo che forse un po' pomposamente abbiamo chiamato l'anno calviniano, ci sarà anche un viaggio a Ginevra che si svolgerà tra il 30 maggio e il 2 giugno, approfittando del ponte, ecco. Abbiamo il programma completo di questo viaggio, ce ne sono alcune copie lì all'ingresso, che fosse interessato, non ci sono, sono già sulle sedie, mi dicono, quindi efficienza calvinista qua. Quindi chi fosse interessato può cominciare a dargli un'occhiata. E l'altra cosa che volevo segnalare è questo libro, La grande notizia, relazione di Marco, Vangelo di Marco, è una traduzione appunto del Vangelo di Marco concepita da Francesco Lobue, un pastore subito, perché questo testo non è mai stato pubblicato finora. Il testo è uscito appunto a cura di Mario Miegge, e chi di voi segue la ormai nota trasmissione radio di Radio 3 curata da Gabriella Ferramore, Uomini e Profeti, sabato scorso appunto si è parlato di questo libro con Mario Miegge, oltre che Gabriella Ferramore, la quale, lo ricordo tra parentesi, sarà in questa sala il 18 novembre, giusto? Giovedì 18 novembre alle 18, scusate, martedì 18 alle ore 18, qui presenterà il suo ultimo libro, Fatica di credere. Penso di non avere altro da aggiungere, quindi cedo immediatamente la parola al professor Miegge, ringraziandolo ancora per la sua presenza.
Ma io intanto mi scuso perché ho un grosso raffreddore, quindi la mia voce è un po' tetra, ma ci sono, c'è l'altro parlante. La seconda considerazione è che così sono molto compiaciuto di che Mario sta esagerando, perché ormai a Bergamo io vengo molto spesso in questa sala, stavamo in aprile, no? Insomma, e quindi sono molto contento, una città in cui mi trovo benissimo, e le attività culturali sono ricche, ben organizzate, con un pubblico vivo interessato, e fra l'altro cosa capita? Che in questo che sarà la valanga delle celebrazioni su Calvino del 2009, è Bergamo in anteprima, no? Perché comincia con questa serie. Ecco, allora io ho il compito di parlare un poco di questa influenza che Calvino ha avuto sulla vita economica e sociale. Tra l'altro avete trovato lì sulle vostre sedie, c'è un foglio, no? Io mi sono permesso di far riprodurre alcune pagine di questa voce che ho scritto per l'Enciclopedia di Protestantismo, e tenetele poi perché c'è una citazione che riprenderò, e quindi è bene che ce l'abbiate sotto gli occhi, e più o meno corrisponde al contenuto di quello che dirò oggi. Allora, prima considerazione introduttiva, e come voi sapete Calvino è un personaggio atipico nella storia della Chiesa, perché i grandi riformatori del Cinquecento provenivano da quello che si chiama lo Stato ecclesiastico, no? Stato ecclesiastico, erano gente inquadrata nello Stato, cosiddetto Stato ecclesiastico. Lutero, come ben sappiamo, era un monaco del venerabile ordine agostiniano, poi certo professore di teologia, Ulrich Zwingli era un prete, parroco, colto, umanista, e così via in molti altri casi. E Jean Calvin è laico, non faceva parte del cosiddetto Stato ecclesiastico. Era un laico, un giurista, aveva fatto studi giuridici, e certamente di grande cultura umanistica, come già Zwingli, maturata in un ambiente particolarmente alto come quello della Francia, dell'ambiente parigino. E quindi Calvino è un laico, anche se è diventato un grande teologo, predicatore, e soprattutto poi ha avuto questa avventura di trovarsi a Ginevra, dove del tutto controvoglia, perché lui voleva svolgere lì una funzione, diciamo, puramente di formazione cristiana, no? Intellettuale, e invece fu forzato dai ginevrini ad assumere dei compiti istituzionali di riorganizzazione dello Stato, perché cos'era capitato, forse ve l'ha già detto Giannic forse sì, allora. Ma comunque, insomma, quando c'è stata la riforma a Ginevra, è andato via il vescovo, Ginevra ha conquistato piena autonomia cittadina, ma lo Stato, diciamo oggi, del vescovo se n'è andato con lui e i ginevrini sono rimasti senza quadri amministrativi. E qui Calvino era un giurista e lo hanno obbligato contro voglia a occuparsi anche di problemi molto specifici dell'organizzazione della città. Per questo poi Rousseau, che era ginevrino, non certo ortodossamente calvinista, quando parlava di Calvino diceva Jean Calvin, le législateur de Genève, no, il legislatore di Ginevra, che per Rousseau il legislatore è una figura molto alta, no, nella sua teoria politica. Ecco, quindi, allora, questo è Calvino tra i riformatori, un'eccezione sul piano sociologico e anche, come dire, della preparazione professionale. Questo è un presupposto, no? Io dico sempre, scherzando, dico sempre che fratelli cattolici, Lutero, gli dico sempre, è dei vostri, no? È un monaco, no? È un uomo. E Calvino invece è della modernità, insomma, no? Ma queste sono delle battute. Allora, Calvino è responsabile dello spirito del capitalismo? Questione annosissima. Ecco, effettivamente, come ha detto Luciano molto simpaticamente, io nella mia carriera di studio mi sono trovato fin da giovane, no, con questa presenza di Max Weber, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Max Weber è grandissimo, no? Anche, diciamo, è passato più di un secolo dalla pubblicazione di questo saggio nel 1906, io continuo a leggere Weber, è stato ristampato, è un gigante, no? Max Weber è un sociologo ma anche un filosofo. E però mi è rimasto sempre questo problema, insomma, come quadra questa cosa, il protestantesimo e lo spirito del capitalismo. Io nella mia esperienza di vita non vedevo questi nessi così chiari e quindi è stato un po' l'amico nemico di molte attività di ricerca. E sono giunto alla conclusione che Weber aveva torto, perché ci sono sicuramente innessi fortissimi tra il protestantesimo e l'ascesa dell'impresa capitalistica, ma sono più tardivi, sono nella seconda metà del Seicento inglese e non certo nel Cinquecento. Però è altrettanto vero che il nesso tra il lavoro teologico di Calvino e i mutamenti economici e sociali dell'età moderna sono estremamente visibili, molto più che negli altri riformatori, forse proprio perché Calvino era un laico. E allora, qual è il punto centrale che io vorrei cercare di mostrare? È che con la riforma protestante, ma soprattutto con Calvino, cambia la valutazione dell'attività economica. Cambia perché l'attività economica nella tradizione classica e medievale sta sempre al basso della scala delle attività e della gerarchia sociale. Con Calvino, come vedremo, invece l'attività economica, il lavoro e lo scambio salgono ai livelli più alti della valutazione delle attività umane. E questo è indubbiamente una rivoluzione di pensiero. Per farla in breve, voi sapete che il nostro termine economia viene dal greco, come buona parte del nostro linguaggio politico e sociologico, o economia. Ma cosa vuol dire economia? è oikos e nomos. Oikos è la casa e nomos è la legge, quindi oikonomia vuol dire governo della casa, diremmo oggi è l'economia domestica, no? Il governo della casa, che per i greci era il centro dell'attività produttiva, non c'era ancora attività produttive collettive, cioè centro della produzione economica agricola soprattutto era la casa, oikos, e oikos è il luogo dove regna il padron di casa, il padre, il padrone, padre e padrone, è lui che comanda da casa, quindi il governo della casa è un governo, diremmo, verticale, autocratico, dispotico, non nel senso, non deteriore, despotes in greco vuol dire padrone. A questa casa, oikos, è contrapposta la polis, la polis, la città, perché nella polis non sono rapporti di comando verticale, c'è l'uguaglianza di tutti i cittadini. La polis è il luogo dell'attività umana per eccellenza, e quindi polis e oikos sono separati, cioè è necessaria la produzione su base domestica comandata dal padre despota, che ha con le sue disposizioni gli schiavi, ovviamente, che non fanno parte della polis, ma la gerarchia è che la polis è l'attività propriamente umana. L'attività economica è comune agli uomini e a tutti gli animali, procurarsi il cibo, dice Aristotele. Ecco, quindi nel Medioevo cosa avviene? Che nel Medioevo, voi sapete, l'immagine della società è la tripartizione, no? Ci sono i tre ordini che fanno tutti parte del mondo cristiano, no? Questo è importante. E sopra ci sono gli oratores, quelli che pregano, poi sono i bellatores, la nobiltà armata che fornisce anche il quadro, diciamo, della giustizia, e sotto i laboratores, che, e allora possiamo dire quelli che verranno poi chiamati il terzo stato. La differenza del Medioevo è che i laboratores spesso sono servi della gleba, però fanno parte della comunità cristiana, no? Mentre per i greci gli schiavi addirittura erano schiavi per natura. Ma comunque, allora, anche nel Medioevo il labor, l'attività economica, è considerata la più bassa delle attività umane. La più alta qual è? Quella degli oratores, no? Che pregano, e quindi la contemplazione, no? La vita contemplativa a cui si dedicano i religiosi eminentemente, cioè gli ordini, i membri degli ordini monastici e poi il clero. Ecco, e allora qual è la conseguenza? È che San Tommaso, grandissimo, però quando dice il lavoro a cosa serve, lui dimostra, no, una serie di ragionamenti cui tornerò in seguito, che il lavoro serve labor primo et principaliter ad dictum querendum. In primo luogo e principalmente serve a procurarsi il cibo, il vitto, di che vive, no? E quindi il lavoro, ancora una volta, come per i greci, è una funzione tipo naturale, non è quello che differenzia radicalmente l'uomo dagli altri esseri viventi, dagli animali, e sta sul livello più basso. Ecco, allora, in questa situazione voi capite, sono tutti pregiudizi rispetto all'attività del lavoro, all'attività produttiva, che viene riconosciuta come necessaria, ma è una necessità naturale, non fa parte della vita dello spirito. E qui c'è la rivoluzione, indubbiamente, nel Cinquecento, in particolare nella Riforma, ma soprattutto in Calvino. Io cercherò di lumeggiare, no, questa trasformazione appunto in base a quattro temi, no? Che sono il lavoro, la concezione del lavoro, la mobilità sociale, cioè la possibilità di circolare tra i vari strati sociali, lo scambio, l'economia moderna di scambio, e infine, se c'è tempo, qualcosa sull'usura, perché viene imputato a Calvino di avere per primo giustificato il prestito a interessi. Parte bene. Bene, allora, lavoro, mobilità sociale, scambio, usura. E poi se tenete, se avete in mano quei fondi, troverete più o meno questi riferimenti, anche se io lo espongo in un ordine diverso. Allora, del lavoro ho già detto, no? Labor. Labor manum è, sì, è un'attività umana che però è di tipo inferiore. E invece, e con la riforma c'è il cambiamento radicale dovuto alla dottrina della vocazione, vocatio. E la tesi di Weber, che è senz'altro giusta, no, questa parte, dice che i termini che traducono vocazione, beruf in tedesco, viene da ruf, chiamare, in inglese calling, che viene da call, chiamare, no? Quindi il significato è quello della vocatio, in inglese e in tedesco, paesi che sono stati molto influenzati dalla riforma, sono diventati la parola con cui si designa l'attività professionale, no? Cioè oggi beruf in tedesco non più che vocazione vuol dire attività professionale. Calling lo stesso, no? La calling è l'attività professionale. E quindi c'è una sovrapposizione totale dell'idea di vocazione e dell'idea di attività professionale, cosa che nota Weber giustamente non avviene nelle lingue neolatine, perché in francese e in italiano vocazione hanno invece ancora il segno puramente ecclesiastico, no? Cioè quando si dice ancora in Italia ha avuto la vocazione, vuol dire che se uno si fa, entra nella carriera sacerdotale, o si fa, entra in un ordine religioso, si fa prete molto, no? O molto, no? La vocazione è vista così, ancora in termini prettamente religiosi, e in francese analogamente. E allora questo è molto interessante, mentre noi non abbiamo un termine unico per indicare l'attività professionale, poi sono due parole, attività professionale, mentre un tedesco dirà beruf, un americano, un inglese o un americano dirà calling, e sono delle parole che pur indicando ora l'attività personale hanno la risonanza della chiamata divina in origine. E allora è ovvio che con questo cambiamento, in cui la vocazione non è più soltanto la chiamata a entrare nello staff ecclesiastico, no? Sacerdote o monaco, frate, ma è la chiamata rivolta a tutti i fedeli, ed una chiamata che non è soltanto di ordine spirituale, ma riguarda l'attività che uno svolge nella vita secolare. E quindi questa attività diventa il luogo dove si realizza la vocazione della vita. Questo è il grandissimo cambiamento. Per cui ovviamente tutte le attività umane vengono innalzate ad un livello sommo, che è quello della chiamata divina. E quindi potremmo fare infiniti esempi, no? Teologi riformati, Lutero stesso, Calvino, gli inglesi, no? Teologi calvinisti, ma della Chiesa d'Inghilterra, i puritani, no? Continuamente dicono: per Dio l'attività di un ciabattino, l'attività di un pastore che sta dietro le pecore, vale altrettanto quanto quella di un magistrato o di un pastore, non di pecore ma di animi. Non c'è nessuna differenza per Dio. E allora voi capite che attraverso questa breccia vocazionale si trasforma completamente anche la gerarchia degli stati e delle attività. Questo concetto di vocazione è comune a tutte le ali della riforma, che come sapete è un fenomeno plurale, molteplice, e però in Calvino riceve particolare evidenza, no? Nell'istituzio lì dove Calvino polemizza contro appunto i religiosi, cioè gli ordini religiosi, i monaci e frati, dice: ma questi pretendono di, parlano di se stessi come se la loro condizione di vita sia uno stato di perfezione, questo è il termine, status perfezione. Ma Calvino dice: perché dicono questo, attribuiscono a se stessi uno stato di perfezione e non a tutte le attività dei fedeli? E io, dice, penso che sia molto più gradita a Dio l'attività di un padre di famiglia, pater familias in latino, che in base ad una vocazione certa, vocazione, governa santamente la sua famiglia. Questo è il modello, non quello che si ritira dal mondo, dice Calvino. Quelli che si ritirano dal mondo, i monaci, ma anche i filosofi, questi sono in fondo lontani dalla vocazione divina. La vocazione divina è quella che si attua nei compiti della vita presente. E qui parla di governo della famiglia, però la cosa non è poco importante. Calvino, che è un giurista, no? E quando dice pater familia, sa che nel diritto romano il pater familia non è soltanto il padrone di casa, è anche l'attore della Repubblica, no? Patres, i patres et conscritti, no? Il senato romano è fatto dai patres, no? Quindi i patres sono gli attori della vita pubblica. Bene, ecco, però qui vengo al secondo punto. Bisogna sottolineare una differenza importantissima. Cioè, tutti i riformatori sono d'accordo in questo sfondamento per cui la vocazione non è più quella religiosa, ma è quella di chi vive, dei fedeli che vivono nel mondo. E quindi si attua nella vita professionale, nell'attività professionale, che infatti si chiamerà calling, no? Come vocazione. Però c'è una differenza grandissima tra Lutero e Calvino. Perché Lutero, commentando il famoso passo di Paolo ai Corinzi, 7:20, prima con 7:20, in cui l'Apostolo, parlando appunto della condizione dei credenti, no? Si pone il problema, sposati, non sposati, meglio sposati, non sposati, liberi, servi, circoncisi, incirconcisi, e risponde che è bene che ognuno se ne stia nella condizione in cui si trova quando è stato chiamato. E però usa l'anacoluta, dice: bene che ciascuno rimane ente clesei, clesis è la vocazione, no? In cui titolare quando è stato chiamato. Ma questo perché? Perché Paolo vive in una prospettiva di scatologica, no? Cioè dice: ormai, no, infatti nei versetti seguenti dice: ma guardate che questo mondo è una figura che passa, no? Una figura che passa. E quindi è inutile che stiate a cambiare le vostre condizioni sociali, giuridiche, tanto siamo negli ultimi tempi, questo è il senso. Ma la Chiesa medievale è così, no? Allora questo viene preso alla lettera. E Lutero stesso, che sul piano sociale era decisamente conservatore, un uomo del Medioevo, o Medioevo, c'erano molti che conservatori non erano, e dice: è chiaro, no? Cioè, ciascuno rimanga lì dove è stato messo da Dio. Quindi è verissimo che la vocazione, che il lavoro del ciabattino è altrettanto gradito a Dio quanto quello del magistrato e del principe, però il ciabattino rimane il ciabattino, il principe il principe, no? Non ci si muove. E allora lì invece Calvino affonda il coltello. Anche se Calvino spesso polemizza con i riformatori tedeschi, ma di solito non ne fa i nomi, E in questo caso, allora, nel commento a questo passo importantissimo di Paolo, prima che inizi il 7:20, dice: ma non bisogna assolutamente pensare che l'Apostolo volesse impedire a un commerciante di diventare agricoltore o a un ciabattino di cambiare mestiere. Questo non è l'entendement dell'Apostolo, non era l'intenzione dell'Apostolo. L'Apostolo voleva soltanto mettere in guardia contro dei cambiamenti pretestuosi, non ponderati, fatti in modo superficiale, no? Cioè, non è un comando quello dell'Apostolo, è un consiglio di tipo morale, perché la vocazione per Calvino è un'armonia, una regola perpetua. Regola, termine monastico, ma che viene applicata dal singolo nella sua vita. Quindi questa regola è una regola di armonia, di controllo, autocontrollo, non controllo dall'alto, e quindi l'Apostolo dice: non potete cambiare in modo non ponderato. Ma per il resto è chiaro che qui si discosta totalmente dalla interpretazione di Lutero, e tutti i teologi calvinisti seguono poi la stessa via, no? William Perkins, che è stato un grandissimo teologo calvinista della Chiesa d'Inghilterra, no, americana, perché il calvinismo è stato presente teologicamente nella Chiesa d'Inghilterra, ha scritto il primo trattato sulle vocazioni, pubblicato in Europa all'inizio del 600, in cui insiste sul fatto che certo che si può cambiare la propria calling, no? Cioè la propria attività. E Perkins addirittura dà degli esempi straordinari tratti dalla scrittura. Amos era un mandriano, diventò profeta, e Gesù di Nazareth era un carpentiere, è diventato il Messia. E quindi altro che l'imitazione della mobilità, no? Questi sono i grandi esempi. E Perkins conclude con una frase molto interessante: allora, in questo modo, è bene che un uomo privato, private man, diventi un uomo pubblico. Quindi la mobilità è particolarmente raccomandata quando un privato entra ad avere una carica pubblica. Tenetelo a mente, perché questo poi è una delle ragioni per cui mi discosto da Marco. Quindi, nella corrente calvinista riformata c'è una chiara indicazione della mobilità sociale. E allora, quelli che oggi parlano del destino che si è realizzato in America negli ultimi giorni, sicuramente questo è un caso eclatante di mobilità sociale, di ascesa sociale. Ecco, quindi lavoro, mobilità sociale. Terzo punto, lo scambio. Ecco, questo è estremamente importante, perché, come vi ricordate all'inizio, ho detto che per i greci oikonomia era l'attività che si svolge nell'ambito dell'oikos, domestica, no? E invece noi oggi parliamo di economia politica. In greco sarebbe messo le mani nei capelli, no? La polis è la politica, no? L'economia è l'oikos, no? La polis sta in alto, l'economia è necessaria, ma insomma. E quindi parlare di economia politica per noi sarebbe stato un controsenso. L'economia può essere soltanto domestica, e la politica non può essere legata all'attività produttiva, al lavoro. Questo la lasciamo a quelli che non sono impegnati nella vita politica. Bene, allora, qual è il cambiamento? È che nell'età moderna, ma già negli ultimi secoli del Medioevo, l'economia si libera dalla domesticità, no? Quella dei villaggi o quella dei castelli, e diventa un'economia di mercato ampio, questo era già nell'antichità, un'economia di scambio, ed è lì che poi nasce il capitalismo, che notate nasce in Italia nel secolo XIX, quarto, decimo quinto, insomma, qui il capitalismo commerciale, il capitalismo industriale nasce invece, vero, nell'Europa del Nord, principalmente nei Paesi Bassi, in Inghilterra, nel 600. Quindi bisogna distinguere tra capitalismo commerciale e finanziario. Quello finanziario sappiamo che fine, dove può arrivare, ce l'abbiamo sott'occhio. Capitalismo industriale è una tutt'altra cosa, richiede una forma di imprenditorialità attenta, no, di lunga durata. Ma insomma, comunque sia, il presupposto è l'economia di scambio. E allora qui c'è un'altra grande innovazione di Calvino. Cioè, questo scambio economico, come è visto? Allora qui, se avete quel foglietto che vi ho dato, c'è un pezzo che è veramente importante, che è il commento di Calvino alla parabola dei talenti. E voi la conoscete bene, la parabola dei talenti, sì, è considerata impressionante, no? Perché quelli che non hanno messo a frutto il capitale che era stato dato, due hanno messo a frutto, due dei sei hanno messo a frutto, quello che lo ha seppellito, invece sapete che non viene trattato molto bene dal padrone di ritorno. Ma allora, su questo testo, come su tutti i testi biblici per secoli e secoli, c'è stato il lavoro dell'interpretazione. Cosa vuol dire? Che cosa sono questi talenti, no? Cosa vuol dire metterli a frutto, eccetera, eccetera. Non vi sto a rifare tutta la storia, ma comunque è interessante che solitamente interpreti, dai padri della Chiesa fino anche a interpreti moderni, considerano i talenti sono le doti, diciamo così, che ciascuno ha ricevuto da Dio. Anche Calvino su questo è d'accordo. Doti spirituali e naturali, anche non le capacità, eccetera. Ma perché crescono i talenti? Allora, qui di solito si dice, ma per l'operosità, no? Per l'impegno personale. Questa è l'interpretazione, cioè un'interpretazione di tipo moralistico, di morale, moralistico, no? No, tu hai avuto questo, lavora, no? Fai fruttare il tuo capitale, eccetera, eccetera. Tema che trovate dovunque, no? Soprattutto nella predicazione puritana. E Calvino invece qua fa una vera rivoluzione ermeneutica di interpretazione. Cos'è che fa crescere il talento? È lo scambio. Lo scambio. E allora leggiamo questo passo, no? Coloro che impiegano utilmente i doni che hanno ricevuto da Dio si dice che trafficano, in francese. Negoziare in latino, voi sapete che Calvino era assolutamente bilingue, no? Quindi scrive in latino e francese. Con piena pertinenza, la vita dei fedeli è paragonata al commercio. Essi infatti devono fare scambio e barattare gli uni con gli altri per sostentare la compagnia. L'operosità per mezzo della quale ognuno esercita il proprio incarico è la vocazione stessa. La vocazione stessa, l'abilità nella condotta e tutti gli altri doni sono come merci, perché il loro uso e fine è che vi sia una comunicazione reciproca tra gli uomini, mutua inter homines communica, in francese in communication mutuelle entre les hommes. Il frutto guadagno di cui parla Cristo è il profitto, l'avanzamento di tutta la compagnia dei fedeli in comune, che dà gloria a Dio. Allora, cos'è la crescita dei talenti? Non è sicuramente l'operosità individuale, ma il fatto che questi doni sono messi in circolazione, sono come marchandise, no? Sono come merci, perché circolano, no? E questa circolazione dei talenti, dei doni, delle attività, delle vocazioni, dice addirittura, è quella che fa crescere la compagnie dei fidei. Calvino usa questa espressione per designare la Chiesa. Vedete qua il laico, perché compagnie è un termine dei comuni medievali, no? Sono le corporazioni, le compagnonage, no? Sono delle istituzioni molto interessanti del medievo, la compagnie, no? E allora Calvino vuol dire Chiesa, dice compagnia dei fedeli, no? Cioè la trasferisce nel linguaggio ancora una volta, no? della vita sociale. E notate quindi questa circolazione dei doni ha un fine, che ci sia questa comunicazione tra gli uomini. Comunicazione è un termine che noi usiamo moltissimo oggi, no? Soprattutto nel sistema delle comunicazioni, il problema della comunicazione nel secolo XVI ha un senso un po' più ampio, no? Vuol dire mettere insieme, no? Compartecipazione, no? Comunicazione non è solo quella verbale, è proprio di mettere in comune. E comunque la cosa è chiarissima. Allora, la vita dei fedeli nello scambio realizza questa comunicazione ed è questo che rende gloria a Dio. Notate, io lo trovo straordinario. Ciò che rende gloria a Dio non è la crescita individuale, no, è la compagnia, la crescita della compagnia dei fedeli attraverso la comunicazione reciproca. Scusate, era freddo. Allora, voi vedete questo passo che è stato, direi, scoperto da un grandissimo studioso di Calvino, non direi di Elea, cui siamo tutti molto riconoscenti, purtroppo è morto a tarda età, l'anno scorso, no, 2 anni fa, era svizzero, pastore svizzero, ha scritto un libro bellissimo intitolato La falsa economica e sociale di Calvin, 59, ed ha veramente segnato una rivoluzione nella comprensione del pensiero di Calvin. Ecco, allora, qui vediamo questa sorta di rivoluzione, no? Cioè, perché io vedo l'economia, no? L'economia qui chiaramente non è più l'oikos, no? È il mondo degli scambi, mercato, il mondo degli scambi, quindi è già l'economia, quella che noi chiamiamo economia politica. Poi, secondo elemento, nella concezione classica l'economia, siccome è un fatto naturale, ad vicum querendum, dice San Tommaso, e allora è ripetitiva, no? Con tutte le cose naturali, le condotte naturali sono cicliche, no? Nascita, crescita, decadenza, morte, nascita, no? Le stagioni, l'economia è ciclica, no? Non cambia mai, è una ripetizione continua. Non ci può essere, come dire, avanzamento, l'economia è ripetitiva. E invece qua lui dice, questo scambio produce l'avancement in francese della compagnia dei fedeli, l'avancement, ma questo termine in francese 500 significa quello che noi chiamiamo progresso, no? All'inizio del 600 il grande filosofo Francis Bacon a Bacone ha scritto un libro intitolato Advancement of Learning, no? Il progresso del sapere. Quindi a metà del 500 Calvino usa questa parola, no? L'avancement, e c'è un progresso, no? Allora, siccome parla dell'analogia tra la via dei fedeli e lo scambio economico, è chiaro che l'economia non è qualcosa di statico, è vista come qualcosa che può produrre un andare in progresso, diciamo così. E ovviamente poi da questo punto di vista è chiaro che l'attività economica, non solo il lavoro ma anche lo scambio, non sta più nel gradino basso dell'attività umana, perché se la vita dei fedeli è paragonata giustamente all'attività di scambio mercantile, e vuol dire che l'attività di scambio mercantile offre un paragone pertinente alla vita della compagnia dei fedeli. E si tratta di un paragone, ma più che di un'analogia, è una omologia. E quindi allora l'economia è proprio messa ad un livello molto molto alto, è un'immagine pertinente della vita dei fedeli. Ecco, ci sarebbe ancora a parlare dell'usura, ma credo che ho già varcato la storia. Parliamo dell'usura, 5 minuti subito, parliamo però rapidamente perché semmai ne discutiamo. Allora Calvino, accusato di avere legittimato prestito di interesse, è vero, ma qui c'è tutta una storia lunghissima che, come sapete, c'è la legislazione biblica, il Deuteronomio vieta severamente il prestito di interesse ai correligionari ebrei, no? Mentre questo è praticato con i goi, con i pagani. E allora c'è stato un concilio, non mi ricordo più quale, scusate, che ha nel Medioevo, che ha lateranense, che ha dichiarato che la prescrizione mosaica dell'interdizione del prestito interesse, valida per il popolo di Dio, vale anche per il popolo di Dio cristiano, no? E quindi c'è il divieto di denaro, di prestare denaro interesse, perché il denaro non produce denaro. E certo, in un certo senso è vero, se pensiamo ai futures, no? Ma comunque questa è la situazione, solo che nel Medioevo, soprattutto nella nostra cara Italia, che ha prodotto la rivoluzione comunale e poi il capitalismo nascente, la cosa diventa insostenibile, no? Perché in un'economia di scambio internazionale, certamente, come si fa, no? Allora c'è tutta una tecnica di aggiramento del divieto che va soprattutto per il supercammino assicurativo. Io bergamasco non ho le navi, però insomma mi compro una partita di merci o addirittura una nave a Venezia, finanzio una nave e poi quella nave la finire, no? Allora perché tanto facciamo questo interesse, ma una bella assicurazione, no? Pesante assicurazione sul capitale. E quindi insomma nel 400 ci sono anche alcuni teologi, Bernardino da Firenze, non per caso fiorentino, che considerava le assicurazioni sono ammissibili, così in situazione di generale ipocrisia, no? Ormai, e Calvino taglia molto elegantemente la cosa, dice: certo, c'è questo divieto Deuteronomio. Ancora una volta, come nel caso di prima Corinzi 7:20, Calvino è un genio dell'ermeneutica, cioè cerca sempre lo spirito, non la lettera. Dice, ma è poi un umanista, dice, ma questa prescrizione era valida nelle particolari condizioni in cui sto a vivere il popolo di Dio dell'Antico Testamento. È una prescrizione in quanto tale, storicamente determinata, diremmo, ma questo dice lui a metà del 500. Dopodiché le cose sono cambiate. Allora, siccome adesso il popolo di Dio è in tutto il mondo, allora non c'è più una differenza tra i pagani e i cristiani e gli ebrei, no? Lui dice, questo muro tra il popolo di Dio e gli altri è stato spezzato da Cristo. Quindi viviamo nell'ecumene ormai, non sono più differenze tra il popolo. E allora non può esserci una legge per il popolo di Dio nata per i pagani, questo è da rifiutare. E allora accetti l'usura? Dice, certo, prestito interesse sarebbe da abolire, ma come sussisterebbero in questo caso l'interesse pubblico, il bene pubblico? Se il bene pubblico, come abbiamo visto, riposa su una società attiva di scambi, allora dice, non possiamo vietare il prestito interesse quando questo non è costrittivo. Dice, se sono due operatori, imprenditori liberi, uguali, dotati di bene, il loro interesse, no, è di fare crediti, avere credito e ovviamente pagando l'interesse, non ci vedo niente di male, perché questo è a sostegno degli scatti, no? Se noi vietiamo il prestito interesse, paralizzeremo gli scatti. Questo dice. Dopodiché è invece usura fare prestito in condizioni di costrizioni a chi non può sostenere il pagamento degli interessi, e in questo caso è da escludere. Quindi la casistica è chiara, no? Quando il funzionamento della transazione economica è tra operatori uguali e ugualmente interessati, è del tutto ammissibile il prestito interesse. Quando invece si tratta di disuguaglianza, allora diventa usura da escludere. Ma detto questo, fatta questa dimostrazione, fa aggiungere molto importante: ma poiché ogni transazione ha carattere pubblico, allora l'interesse, il tasso di interesse deve essere fissato categoricamente dall'autorità civile, e secondo me, dice Calino, un tasso equo è quello del 5%. Ma questo non vale per i poveri, per i bisognosi, ai quali non si deve imporre l'interesse. Questo è il ragionamento. E poi vedere un ragionamento estremamente pragmatico, che però obbedisce a dei criteri, che non sono letteralismo, dice il Deuteronomio, dice così, quindi così dobbiamo fare. Non è una legge, ancora una volta, è una norma, un principio morale, che si deve ispirare, dice Calvino, al criterio della equità. Equità, no? E quindi tra uguali va bene, tra diseguali non va bene. Il principio di equità è quello che corregge, no? Non tutti sono uguali. Quando sono uguali, interesse è lecito. Quando si tratta di imposizione, non è lecito. Questo è tutto. Bene, adesso veramente mi fermo. Un'unica parola di conclusione. Allora voi direte, dove è andato a finire il marzo del verbo? Allora, due parole, poi ne riparo la discussione. Max Weber aveva questa tesi un po' strana, no? Per Weber, cioè Weber, come molti, erano convinti qual è la dottrina centrale di Calvino, la predestinazione. Io su questo non mi pronuncio, perché avete poi il mio amico Giorgio Turon, che ne sa molto più di me su Calvino, il suo traduttore in italiano, e vi spiegherà cos'è la predestinazione di Calvino. Ma il ragionamento di Weber era un po' contorto, ma comunque bisogna menzionare. Weber dice: i calvinisti sono estremamente assillati dalla domanda: sono io tra gli eletti oppure no? E siccome l'elezione dipende assolutamente dalla sovrana libertà di Dio, io non ho nessuna garanzia e non sono certo né opere religiose di quali danno nessuna garanzia. E quindi la dottrina della predestinazione è ancora una volta un'arma contro una visione rituale e gerarchica, no? Tanto Dio fa quello che vuole, no? Non sono i pellegrinaggi, le reliquie, le preghiere che ti salvano. La salvezza è pregata, ma affidata a un Dio imperscrutabile. Allora Weber dice: l'uomo calvinista è molto in ansia per questo, e siccome nessuno gli può rispondere, che nessuno sta in mente dei, allora c'è questa trasposizione per cui lui lavora moltissimo, produce e vede il risultato della sua attività come una conferma di essere in grazia di Dio, no? Perché se proprio le cose vanno a catafascio, se io sono in fallimento, allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona anche nella mia anima. Un predicatore puritano alla fine del 600, di cui mi sono occupato, per il Viteriano, che ha scritto un libro molto interessante, intitolato The Tradesman Calling, cioè la calling, la vocazione del tradesman. Il tradesman è un piccolo imprenditore, no? Artigiano, commerciante, il tradesman, personaggio fondamentale della storia della società anglosassone moderna. Allora dice al suo tradesman, dice: se tu vedi che i tuoi affari business, no, vanno male, allora devi fermarti, esaminare bene i tuoi conti e fare anche un esame di coscienza, no? Perché se i tuoi affari vanno male vuol dire che c'è anche qualcosa che non va bene nel tuo spirito, nella tua anima. E quindi fai i conti, cerca di evitare il fallimento, vedi dove hai sbagliato e cerca di salvare insieme your soul and your estate, la tua anima e la tua proprietà, no? E allora è chiaro che lì alla fine del 600 il rapporto tra, come dire, il buon successo dell'impresa e la salute dell'anima è molto evidente, ma questa è una storia molto lunga che non affronto stasera e che non è certo il caso di Calvino. Su questo Lederer ad altri d'accordo, dice, ma Calvino poi non era tanto preoccupato del suo destino di predestinazione. Voi vi occuperete della predestinazione tra breve, io invece voglio semplicemente fare questa conclusione. Cioè, mi pare che Weber abbia fatto un cortocircuito, no? Cioè, lui si è basato su dei testi, e neanche poi studiandoli molto bene, devo dire, del 600 inglesi, testi puritani, li ha trattati in modo molto parziale, appunto su questo nesso, no, tra le virtù economiche dei puritani, indubbiamente vero, ma sottovalutando un fatto fondamentale, che c'è per i riformati, intendo la corrente riformata del protestantesimo, sapendo che distinguiamo tra luterani, riformati e poi i battisti, no? Queste sono le tre correnti. I riformati sono gli svizzeri, no? Gli zwingli e le Ginevra, no? E poi tutti i calvinisti, no? Fino alla fondazione della Nuova Inghilterra. Allora, per i teologi riformatori in quest'ala della riforma, i riformati, è chiarissimo, almeno io credo, che c'è una preminenza del pubblico sul privato. Cioè, è vero, quello che ho detto è da un enorme cambiamento rispetto all'attività economica, lavoro, scambio, no? Che viene innalzato a un livello nella valutazione, no? Viene legittimato, dicono i sociologi, c'è una legittimazione altissima. Però questo è sempre nel quadro della res pubblica, del commonwealth, come diranno i teologi puritani, commonwealth, che significa bene comune, no? Poi durante la rivoluzione inglese commonwealth diventerà repubblica in senso proprio, in quei pochi anni in cui gli inglesi sono stati una repubblica, durata pochissimo, no? Commonwealth. Allora, appunto, Perkins, che ho menzionato prima, insiste sempre su questo fatto, no? Perché la mobilità sociale è un bene, quando un uomo privato diventa un uomo pubblico, no? E quali sono le vocazioni migliori, dice Perkins, le vocazioni migliori sono quelle che contribuiscono al bene del Commonwealth e della Church, no? Ma siccome lui è anglicano, dice la Church, mentre Calvino diceva compagnia dei fedeli, no? È un po' diverso, però il quadro è quello, no? E voi vedete, non per caso ho sottolineato questi passi di Calvino, quando tratta dell'usura, e sì, però l'interesse è una funzione pubblica, nel senso che non è una transazione, è una transazione che è garantita dal pubblico, quindi deve sottostare alla legislazione pubblica. L'interesse deve essere definito dall'autorità politica. E la parabola dei talenti, il commento alla parabola dei talenti, vedete come è fatto, no? Certamente è lo scambio, è come lo scambio del mercato, ma il frutto è l'avanzamento di tutta la compagnia dei fedeli in comune. E allora vedete qua questa rivalutazione dell'attività economica in un quadro in cui si dice la compagnia dei fedeli è in comune, no? Cioè il quadro, diciamo così, pubblico, se volete, no? Che qui scappa della Chiesa, ma certamente c'è una forte affinità, no? Se la Chiesa è una compagnia, no? Come le corporazioni di artigiani dei comuni, e insomma c'è continuamente questo scambio, no? Tra, diciamo, il mondo secolare e il mondo ecclesiastico, e però in comune, no? Cioè, allora non c'è qui quello che invece Weber trova, cioè l'individualismo scatenato dell'operatore economico capitalista, no? Qui c'è il lavoro estremamente rivalutato, ci sono gli scambi dell'economia reale, ci sono gli interessi se in condizioni di equità, ma il quadro è quello della Repubblica, è quello della Commonwealth, no? E io penso che così fino alla metà del Seicento è stato sicuramente così. Dopo le cose sono cambiate in Inghilterra, ma perché? Perché i puritani sono stati cacciati dopo la fine della rivoluzione, i puritani inglesi sono stati cacciati dalla Chiesa d'Inghilterra, cacciati, quelli che non hanno accettato, espulsi 2000 pastori, e non è poco, pastori riformati, battisti hanno già fuori per conto loro, ma non solo espulsi dalla Chiesa, poi discriminati fino alla seconda rivoluzione, ma sbarrata la carriera politica di magistratura, no? Quindi i cosiddetti dissenter inglesi, cioè direi del puritanesimo, sono stati esclusi dalle cariche istituzionali della Chiesa, ma anche dello Stato. E soltanto nell'Ottocento i non conformisti, cioè le chiese protestanti inglesi, sono state riammesse, diciamo così, nel cursus honorum. Allora si può anche capire che questi puritani espulsi dalla vita pubblica, poi si sono concentrati sulla vita privata, ma questa è un'altra storia. Io ho fatto la mia critica, vedete, può essere contestata, e mi fermo perché ho parlato per ben un'ora e mi scuso.
Adesso, prima di dare la parola a voi per eventuali domande, volevo anzitutto ringraziare molto gli amici della Fondazione La Porta, quanto vicepresidente Sommo, Maria Vertola, per averci concesso la sala. Vi ringraziamo molto. E poi ricordo che l'incontro di sabato prossimo, tra una settimana, si svolgerà sempre sul Viale Papa Giovanni, ma un po' più giù, cioè al Centro Congressi. Ripeto che appunto abbiamo voluto tenere questi incontri in luoghi diversi, anche significativi della città, proprio perché certo tutti i nostri incontri sono pubblici, sono aperti a tutti, ma in questo caso volevamo sottolineare in modo particolare così favorire anche un maggiore coinvolgimento, come in effetti c'è stato. Quindi adesso abbiamo ancora, direi, un quarto d'ora, 20 minuti, possiamo approfittare della presenza di Mario Meggio, per cui se c'è qualcuno che ha delle domande, richieste di chiarimento, è questo il momento. Prego.
Signora, mi può dare il suo nome, perché io scrivo tutto. Scusi.
E volevo solo chiedere se in quel senso il valore dell'individuo non fosse da collegare certamente all'individualismo, ma piuttosto a un valore positivo.
Certo.
E ancora se questo valore dell'individuo non sia da collegare anche allo sviluppo di un senso di responsabilità maggiore nei paesi protestanti, forse che nei paesi cattolici anche oggi. Penso
ad
esempio alla sensibilità nei confronti della
corruzione,
per esempio.
Giusto. Molto interessante. Sì. Prendiamo altri interventi. Prego. Sì, allora, questa è una domanda molto molto interessante e indubbiamente io alla fine in polemica con Max Weber ho insistito sulla preminenza del pubblico nei riformatori delle città svizzere, Zurigo e nel puritanesimo inglese. Ma, senz'altro, l'individuo è importantissimo perché ritorniamo alla dottrina della vocazione, no? E Calvino, come ho detto prima, dice che la vocazione è per noi come una regola perpetua, ma regola non usa la parola a caso, perché regola era l'ordinamento della vita monastica, la regola. E fra l'altro la regola benedettina è ora et labora. No? E qui ci sono le cose molto interessanti, perché per i monaci benedettini il labor manum fa parte della regola, no? È importantissimo. Questi sono 5 minuti, voglio tornare su questo perché c'è una storia di Bergamo che è interessante. Allora, la vocazione in quanto regola non è più come i voti monastici, no? Che sono castità, celibato, povertà e obbedienza, no? Non sono i voti, è una regola di armonia della nostra vita e che non è sottoposta a comando, no? Non c'è più il voto di obbedienza, è una interiorizzazione della regola di cui ognuno è responsabile davanti a lui. Questo sicuramente, no? Cioè e nelle chiese riformate, dove l'apparato sacramentale si riduce ancora rispetto al luteranesimo ufficiale, è certo che la responsabilità legata alla vocazione, e la vocazione è personale, anche se poi la vocazione si attua in professioni che sono variamente regolate, legittimate, no? Quindi ci sono delle procedure di entrare nelle varie attività professionali che sono rette da regolamenti e punti di corporazione. Però lei ha perfettamente ragione, e quindi il trasferimento della regola in quanto vocazione nell'autocontrollo personale e poi corrisponde anche alla rivalutazione dell'attività professionale in quanto tale, no? Di un'attività che è vista come attività autonoma in larga misura, no? O comunque un'attività di autoregolazione. Quindi sicuramente questa presenza dell'individuo è fondamentale, no? Quando io polemizzavo con Max Weber era in questo senso, no? Cioè, in senso Weber dice questa affinità, no, con lo spirito del capitalismo dipende da questa ansia dei calvinisti rispetto alla loro elezione. Io credo che questa sia una forzatura, perché nel movimento puritano, anche dopo il fallimento della rivoluzione inglese, diciamo, l'autocontrollo è sempre accompagnato da strutture di compagnie, no, di associazione, di congregazione, che sono forti, no? Per cui non è che l'individuo vive in un santo isolamento come un pio Robinson Crusoe, no? Robinson Crusoe, come sapete, sull'isola diventa molto pio, no? Sta tra i Bibbia, no? Converte l'energia, quindi è un'immagine, però un'immagine estrema, no? Robin sono curioso solo un lascio io, ma dico, nella realtà noi viviamo sempre in società, però è sicuramente vero che la dottrina della vocazione con come intesa dai riformati aumenta moltissimo, incrementa, esalta il senso di una responsabilità che non dipende più da un comando esterno. Su questo io sono senz'altro d'accordo. Mi sembra che ho risposto, però appunto non bisogna confondere questo senso di responsabilità individuale, è sempre in un quadro sociale, no? Sono responsabile su chi? Verso Commonwealth and Church, no? Verso la Respubblica e verso la compagnia dei fedeli, insomma, no? La responsabilità. Quindi è personale, ma è riferita a un quadro sociale, pubblico direi, no? Come pubblico la Respubblica, ma anche la compagnia dei fedeli non è un fatto privato, no? Se andate a Ginevra vi renderete conto di quanto fosse pubblica la compagnia dei fedeli e quella dei pastori. Altre domande?
Facciamo prima, poi
mi dai il suo nome?
Luigi,
grazie.
Rispetto al tuo pensiero, perché vedere che bisogna crescere economicamente, ma
sì,
non una crescita condivisa, che bisogna crescere con te per legittimare in qualche modo l'idea della grazia di Dio, mi fa venire in mente questa cosa, noi sono una donazione che è un po' diversa dalla misericordia, che è un po' diversa, quindi mi sono detto per vedere come la donazione potrebbe una strategia per riequilibrare il rapporto rispetto personale rispetto alla società, potrebbe essere una strategia.
Questo è una domanda, diciamo, molto attuale, no? Allora, intanto il termine crescita per noi è diventato molto ambiguo, no?
Arricchimento.
Come?
Arricchimento.
No, ma anche vivendo in una situazione in cui due secoli e mezzo di sviluppo industriale stanno producendo la catastrofe della terra, no, dell'ambiente, noi insomma diciamo siamo ormai convinti che il termine stesso di crescita sia ormai un termine improprio, insomma, perché se la crescita diventa devastazione allora non ha più senso, no? E qui ci sono dei grossissimi problemi che non affrontiamo stasera, se noi pensiamo al mondo del Cinquecento, che è un mondo diciamo ancora molto molto statico, in cui soprattutto, come dicevo, non c'è l'idea che l'economia possa essere progrediente, e questo vuol dire fissità degli stati, la povertà, la miseria, eccetera, eccetera. Allora, diciamo pure che nel Cinquecento pensare che vedere la vita della compagnia dei fedeli, della società, come un possibile avanzamento, come un andare avanti, è sicuramente importante, sono, cioè, i nostri concetti, i valori mutano secondo le circostanze. Ecco, il dono, dice,
la donazione,
sì. E qui evidentemente la cosa è molto complicata, perché una delle caratteristiche, credo, del pensiero sociale dei riformatori, forse dei calvinisti più degli altri, è una diffidenza nei confronti dell'azione caritativa intesa come elemosina, no? E cioè che, e qui è molto interessante, no? Cioè, c'è una valutazione positiva del lavoro, ma una valutazione negativa della povertà come qualcosa che non ci dovrebbe essere, no? Mentre nel Medioevo la povertà ha una doppia attrazione, perché intanto se ci sono i poveri possiamo fare la buona opera della carità, dell'elemosina, e in secondo luogo poi c'è l'idea della povertà evangelica, Allora, questi due temi sicuramente nella riforma vengono attenuati. Intanto, essendo aboliti i voti, non c'è più non soltanto il voto di obbedienza e di castità, ma anche quello di povertà è abolito. E riguardo alla presenza dei poveri, allora lì c'è l'idea che questo insomma è qualcosa che non va bene, ci sono poi delle legislazioni efferate sui poveri in quanto vagabondi in Inghilterra, ma poi ci sono invece a Zurigo altrove delle istituzioni pubbliche in cui comincia a venire fuori l'idea che è lo Stato, la Repubblica che deve accollarsi la questione della povertà, non più la Chiesa, lo Stato, no? Quindi la cosa è complicata, anche lì, no, probabilmente oggi i nostri concetti subiscono delle continue variazioni, no? L'economia del dono non direi che sia presente in Calvino al momento in cui lui invece rivaluta lavoro, scambio e mobilità sociale. In questo senso forse è più vicino a quello che sarà poi l'ideale borghese. A questo proposito mi consenti anche. C'era un'altra domanda.
Sì. Lì.
Sì. Vincenzo, grazie.
Ritornando sulla prima domanda, sulla seconda che è il maggior senso di responsabilità americano, perché vorrei che lei mi togliesse i dubbi sul fatto che personalmente, ma non certo io come cittadino, ma leggendo diversi libri, c'è un po' la sensazione che gli Stati Uniti abbiano una specie di ciclicità nel creare le bolle specificamente, finita una ne prepara un'altra. Ora questo non mi pare particolarmente, diciamo così, un senso di responsabilità. E concludo semplicemente dicendo che sono rimasto molto impressionato da un libro di Gaspard Dupac, di una decina di anni fa, che si chiama La dittatura del capitalismo, dove se lo spiegano ci sono degli squadri di quelli che sarebbero stati poi i segnali degli eccessi che poi ci sono verificati. Quindi interessa.
Certo. E allora lì intanto bisogna sempre, quando si parla di capitalismo, bisogna ben distinguere i vari settori, no? Brodel, grandissimo storico francese, sosteneva che il capitalismo nella sua origine era semplicemente un parassitismo sociale, perché aveva in mente il capitalismo commerciale, no? Nato nelle città italiane del Medioevo, in cui si gioca sui capitali in termini sì, di interessi e anche poi già di speculazione. Allora c'è un, io penso che, non so se Brodella ha ragione, non lo so, ma comunque è vero che nel capitalismo c'è sempre una tendenza a, come dire, a soverchiare il piano della quello che chiamiamo l'economia reale, no? Cioè l'economia che produce beni, servizi, eccetera, eccetera, per spingersi sul piano invece della speculazione astratta sui titoli. E questo mi sembra che sia una tendenza presente, no? E anche conflittuale, no? Perché l'impresa industriale richiede, intanto è sul territorio, no? Deve essere in un posto, non è in un computer. E poi l'impresa industriale in tutta la sua storia non funziona se non c'è il lavoro. Il lavoro si organizza, no? Quindi l'impresa industriale non vive senza la forza lavoro e quindi senza la presenza organizzata dei lavoratori, e quindi è abituata, anche se un torto collo, alla contrattazione collettiva, per carità, tutti vogliono ridurla oggi, no? Però l'impresa industriale comunque è localizzata, ha dei piani di durata media, diciamo, no? Ed è confrontata alla sua forza lavoro, no? E il capitalismo finanziario no, si libera da tutte queste costrizioni, non è più territoriale, non si scontra, non deve contrattare con la forza lavoro impiegata nell'impresa, vive nell'istante, no? Nella borsa, è svincolato dallo spazio, dal tempo, dalla realtà, e quindi poi ci sono le bolle, insomma, no? Cioè sono dei fenomeni, ma è comodo parlarne ora, no? Ma è da 20 anni che ne parliamo. Scusate, io non sono economista, ma questo articolo Capitalismo per l'Enciclopedia dei Protestantini, che ora è stata ristampata alle presso Université de France, io l'ho scritto nel 92 denunziando il capitalismo finanziario, no? Ma non perché io sia un economista, ma perché c'erano fior di economisti, soprattutto in Francia, devo dire, ma anche negli Stati Uniti, no? Perché oggi i maggiori economisti che criticano questo tipo di capitalismo finanziario sono Krugman e Stiglitz, no? che non sono dei marxisti, no? Sono dei premi Nobel dell'economia, che da anni, dalla svolta degli anni Ottanta, questi non sono Mao Zedong, sono i maggiori economisti americani che hanno denunciato questa follia del capitalismo finanziario. E allora oggi tutti lo dicono, ma da 20 anni che lo sappiamo com'è, che questa minaccia c'è, insomma. Allora, sulla responsabilità, questa irresponsabilità, perché è chiarissima, insomma, dipende dallo spirito protestante o dal... Ma io su questo credo che, insomma, sarebbe molto difficile fare delle illazioni, insomma, no? I grandi speculatori sono di tutti... ogni tipo religioso, no? Però ce ne sono alcuni che sono bravi, intelligenti, come George Soros, che un inglese, non so se anche ebreo, così, che anche lui da anni diceva questa, ma lui lo diceva, no? Uno dei più grandi capitalisti finanziari, non si può andare avanti in questo modo. Non so di che religione sia Soros, ma comunque credo che in questo quadro non si possa dare delle patenti religiose agli speculatori, insomma. Sicuramente, però, una cosa voglio dire, no? Che questo male non si cura con l'etica, perché adesso voi vedete dovunque scatenarsi la domanda dell'etica. Questo capitalismo non ha etica. No, la questione è politica. E torno a Calvino. C'è la sregolatezza dell'economia, ma Calvino parla anche della sregolatezza dell'economia. La sregolatezza dell'economia non può essere affrontata semplicemente in base a dei principi morali, e deve essere affrontata grazie alla legislazione dello Stato, no? E quindi se la politica non ritorna ad avere un certo comando sull'economia, non c'è etica che tenga. Sì? No, no, ma per carità, ben venga.
La politica, la legislazione è comunque frutto del contesto sociale che anche il libro vuole, sì, della società che si esprime.
Sì, sì.
Allora mi chiedo, ricollegandomi alla domanda di prima, la caratterizzazione in questo caso degli Stati Uniti, non tanto soltanto la speculazione finanziaria, ma anche il modello sociale, una delle opinioni che c'è in Europa è che l'Unione Europea deve distinguere rispetto agli Stati Uniti per il modello sociale.
Sì.
Allora mi chiedo se è vero, perché non lo so, io ricordo quello che leggo, quello che sento.
Certo.
Negli Stati Uniti, oltre alla crisi della speculazione finanziaria, c'è anche un problema di modello sociale, di collettività, di società, di solidarietà. Se è vero che questo esiste.
Sì.
E se c'è questo eccesso anche in economia, in competizione, di individualismo, dove trova la legge tutto questo? Non voglio dire che sia protestantismo, non voglio dire che sia Calvino, però lei quando prima ha accennato di cui i danni tornano in qualche modo a un tema privato, bisogna controllare il fatto.
Certo.
Dentro la mia strada,
certo.
Quasi per le clinica non è per il perché non è fare quello che non sono
certo. Giustissimo.
Mi chiedo, lì non si è un po' perso quel senso di autoregolamentazione, di sussidiarietà di cui lei parlava prima del politico?
Certo. Allora, è vero questo, no? Ma ci sono delle epoche, no? nella storia degli Stati Uniti. Intanto c'è una cosa chiarissima, che negli Stati Uniti non c'è stato, cioè il movimento operaio è stato molto forte, il sindacato, no? Però non come nei paesi come la Gran Bretagna o i paesi dell'Europa continentale, per una serie di ragioni che non stiamo ad esaminare, no? Probabilmente perché l'economia americana era aperta, c'era la frontiera, eccetera, eccetera. Che lo sviluppo abbia spesso contraddetto e attenuato i principi della tradizione repubblicana, res pubblica, questo è sicuramente vero. Ora, però questo è avvenuto soprattutto negli ultimi 20, negli ultimi 30 anni, no? Cioè c'è stato, io ero negli Stati Uniti nel 1981, gli Stati Uniti sono un paese meraviglioso per molti aspetti, no? Ma sicuramente negli anni 80 c'è stata questa rivoluzione che batteva sull'assoluta preeminenza dell'iniziativa privata e sulla denigrazione di tutto ciò che è pubblico. Questo è stato, no? Poi noi abbiamo avuto l'ondata più tardi. E questo è iniziato con la presenza di Ronald Reagan, che fra l'altro era una grande personalità, no? Intelligente, capace, ha fatto delle cose importanti dal suo punto di vista. Però questo è stato, no? Allora, io mi ricordo poi negli anni 80 ci sono stati dei sociologi americani che hanno cominciato a reagire dicendo qua abbiamo perso il senso della calling, appunto, no? Cioè perché la calling implica sempre una responsabilità pubblica, no? Robert Bella, no? E quindi c'è questo conflitto, ma sicuramente negli ultimi 25 anni c'è stato questo martellamento continuo della superiorità del privato, dell'iniziativa privata e del pubblico meno possibile, ma lo sapete tutti questo. Ma questo non è l'America, è una, appunto, una ondata degli ultimi 25 anni. E mi pare che quello che è avvenuto nei giorni scorsi significa che fosse un'ondata in riflusso, no? Perché non è che voglio, ho l'impressione, no? Che Obama sia uno che ha un fortissimo senso della calling, no? E dell'attività pubblica, cioè del fatto che la politica si fa nella discussione pubblica, nelle assemblee, no? Allora questo mi sembra che sia, questo però avviene negli Stati Uniti, no? Allora vuol dire che questa tradizione repubblicana c'è ancora, no? E poi chi lo sa come va a finire, ma io ho questa impressione, no? Cioè, dove si dice res pubblica vuol dire una cosa ben precisa, e mi pare che gli avvenimenti degli ultimi giorni provano una ripresa di res pubblica. Sì?
Vorrei tornare all'origine di questa discussione.
Sì.
Perché tutto sommato sono poco interessato al fatto che in America.
È poco interessato?
Sono poco interessato perché ho cito di nozioni che non posso seguire la sua, ma siccome il tema stasera è Calvino e la sua legislazione, io sono più interessato a questo.
C'è.
E allora
benissimo.
Se vorrei domandare questo, se c'è e in quale misura nel legislatore Calvino il recepimento di istanze, di sensazioni, di spinte economiche della società, io so che il legislatore in generale non è in grado di imporre una legislazione che poi non abbia un fondamento di adesione,
sì,
da parte degli amministrati,
sì, sì.
Se no lo deve fare con, col ferro e col fuoco, come diceva Locke, dopodiché, tanto che si può per un certo numero di anni e poi, che so, viene la rivoluzione francese, ma la rivoluzione francese nasce da distanze, da spinte, da semplice delle quali poteva essere una cosa, io devo lavorare e tu vivi del mio lavoro. Allora, la domanda è questa, se c'è e in che misura la legislazione di Calvino recepisce delle istanze. In fondo Calvino vive in un momento in cui l'America è già scoperta, in cui i commercianti italiani, impiegavano 3 anni per far venire dalla Scozia la lana, comprandola 3 anni prima sulle mezze, eccetera, eccetera. Quindi già c'era una evoluzione, è una capacità commerciale, non industriale ancora, è vero, ma
commerciale.
Commerciale. Questo la situazione di Calvino che recepisce questo, mi interesserebbe vedere in che misura possa essere vista se c'era. Perché in questo punto il progresso, quello che noi chiamiamo il progresso, anche ad ammettere che sia una buona regola che non può andare all'infinito, in realtà potrebbe anche permettere un capovolgimento, perché si tratta di vedere che cosa è progresso. Allora il progresso può essere infinito, ma le vie, le strade, le finalità di questo che chiamiamo progresso fino a un certo punto cambiano. Se oggi, ecco, questo finisco davvero, il progresso è nella capacità di recepire, produrre, di adoperare una energia rinnovabile, questa è una strada di progresso che prescinde da materie prime, quindi necessità di procurarsene, eccetera, armamenti, bombardamenti sui luoghi dove si trova adesso la materia fissile e il petrolio, e questo non sarà progresso. Progresso sotto questo profilo, il progresso dell'umanità mi sembra un po' forse politicamente, ma infinito, insomma è la storia dell'umanità progredire, ma bisogna vedere che cosa succede per progresso, in quali strade il progresso vada cercando. Grazie.
Sul ragionamento sul progresso lo condivido, bisogna chiarire appunto cosa si intende. E soprattutto credo che non è più possibile concepire il progresso semplicemente come crescita del prodotto interno lordo, insomma, perché la questione ambientale ormai è decisiva. Ma indubbiamente chi è l'altro economista americano Rippi dice lui parla di terza rivoluzione industriale, cioè quella che è un progresso anche tecnologico, probabilmente anche di condotte economiche, scientifiche, che è dovuta a questa rivoluzione per cui non possiamo, diciamo, distruggere l'ambiente e le risorse, dobbiamo introdurre quest'altro fattore nell'economia. È dura, sarà dura. Quello che lei dice rispetto al Calvino legislatore, ma indubbiamente qua ci sono tutti i limiti, diciamo, di una città, che una città Ginevra, una città piccola, una città che appunto ha perso i suoi quadri amministrativi. Ecco, però la questione dell'usura è stata realizzata, no? Cioè nelle parrocchie, una serie di decisioni pubbliche che hanno stabilito, non mi ricordo adesso l'anno, più o meno al tempo in cui Calvino ha affrontato questa questione, con un tasso ufficiale del 5% di interesse, no? e non tasso per i bisognosi. Quindi questo, lì c'è una corrispondenza tra la teoria e la pratica. Ecco, Ginevra sicuramente non era una città democratica, no? Cioè non era una città, perché la parola democrazia in 500 non era molto ben vista. I primi che hanno avuto il coraggio di dire fondiamo un civil body democratico sono il grandissimo Roger Williams, perché però era passato ai battisti, non per caso, che fondò la colonia di Rhode Island nel 1536, dopo essere stato cacciato da Boston, dai puritani di Boston, e lì allora dissero: noi fondiamo una comunità democratica, l'ho scritto, ma la parola democrazia nel 500 e 600 era considerata fine d'anarchia. Calvino aveva l'ideale di una repubblica aristocratica, no? Modello Venezia e così via. Però una cosa importante è che quando Calvino è stato a Ginevra, la popolazione di Ginevra è raddoppiata o triplicata per i profughi italiani, prima di tutto per i formati italiani lucchesi, che erano anche degli ottimi imprenditori, e i Turettini e gli altri, che sono ancora le famiglie della grande aristocrazia ginevrina, no? E sono andati lì portando dei uomini di grande cultura come Giovanni Diodati, traduttore della Bibbia, e degli imprenditori molto seri lucchesi, no? Quindi gli italiani, Ginevra è stata una città in cui la sua aristocrazia è formata in parte da italiani riformati e sicuramente anche ottimi imprenditori, e poi moltissimi francesi, forse meno ricchi e colti. Ma è un dato molto interessante, perché Calvino è riuscito a far sì che questi stranieri ricevessero la cittadinanza. Allora, forse voi sapete, la tragedia dei comuni è che i comuni erano estremamente restrittivi nel concedere la cittadinanza a della gente che provenisse da fuori, che non facesse parte delle famiglie, e invece lì a Ginevra c'è stata una rivoluzione, si può dire, cioè per ragioni così di strategia religiosa, no? Accoglienza dei profughi riformati, anche moltissimi inglesi, scozzesi. E però questo è un altro segno della modernità, no? Cioè di aprire la cittadinanza. E Calvino per questo ha avuto forti resistenze da parte delle vecchie famiglie di Ginevra, e ci sono anche stati dei fatti molto brutti di decapitazioni, perché la politica purtroppo è fatta anche terribilmente di violenza. Ma questo mi pare, no? Cioè, come dire, la, ora non è Calvino a decidere, con la sua influenza sui consigli cittadini era sicuramente grande. Sicuramente Ginevra era una città repubblicana, questo non c'è dubbio, insomma. Quindi io le posso dare una risposta precisa sulla questione tasso interesse, su questo ci sono i fatti provati. Va bene.
Sono quei 5 minuti che vanno.
Non trova che nel momento in cui lo si limita al 5% significa che si sia dà una spinta a praticarlo.
Ma
quindi,
ecco, allora lì, no, scusi, io non ho risposto, lei ha detto, sicuramente è vero che cioè Calvino, proprio perché era un laico, un giurista, era probabilmente molto più attento di Lutero, che era un monaco, no? È un teologo, a quello che avveniva realmente nella società, no? Cioè, perché questo pezzo del commento alla parabola dei talenti implica che uno effettivamente sa qual è, quali sono i cambiamenti nell'economia di scambio. Questo è vero, no? Cioè non è dei presupposti ideologici, no? Ma una attenzione ai cambiamenti, il tentativo anche di, come dire, di indicarli, no? Di tenerli sotto controllo sul piano etico, dottrina della vocazione, ma anche poi sul piano legislativo, diciamo, no? L'importanza assegnata comunque al governo pubblico.
Bene, io direi che
è una piccola faccenda,
sì.
E mi scuso anche se non l'ha pensato, a prima il nostro presidente relatore ha parlato di una faccenda, comunque di una piccola pubblicità, non per capremismo, ma di carattere pentamasto.
Ah, sì. Oh, grazie, sì, allora vi rubo ancora 5 minuti. No, ma è troppo bello. Bisogna che sia l'orgoglio bergamasco. Allora, all'inizio della mia lunga, mi scuso, chiacchierata, dicevo che nell'età classica e nel Medioevo il lavoro è considerato qualcosa di basso, no? È necessario. Ad victum querendum, dice San Tommaso, no? Cioè il compito del lavoro è di fornire il cibo. E quindi quelli che possono procurarsi di che vivere senza lavorare non sono affatto in condizione di peccato. E lì San Tommaso, che era grande, e deve affrontare quelli che dicono già, ma l'apostolo ha scritto chi non vuole lavorare non mangi. Bergamo. Allora nel 1218 i Valdesi, Lombardi e Francesi si sono riuniti in un colloquio a Bergamo, no? Perché i Valdesi erano fortissimi in Lombardia. Erano già stati scomunicati, ma erano diffusi in tutta Europa. C'è questo colloquio di Bergamo, è interessantissimo perché c'erano dei contrasti tra i valdesi italiani, cosiddetti poveri di Lombardia, e i valdesi francesi, dove aveva origine il movimento, che si chiamava poveri di Lione. Uno di questi contrasti riguardava il lavoro. Perché? I lionesi, diciamo che avevano questa ispirazione molto rigorista, evangelica, dicevano i predicatori non devono assolutamente lavorare, no? I predicatori sono itineranti, come viene ordinato dal Signore nella prima missione apostolica, quindi devono andare senza sacchi, senza proprietà, e ovviamente poi dopo saranno nutriti dagli altri, no? Questa è la posizione dei poveri di Lione. I poveri lombardi erano lombardi e quindi i valdesi di Lombardia avevano cominciato a organizzare delle associazioni probabilmente tipo cooperativo, che chiamavano Congregationes Laborantium, cioè erano probabilmente degli opifici, chi lo sa, non abbiamo informazioni, in cui si lavorava cooperativamente o comunitariamente, perché diciamo, ma il movimento si deve anche mantenere, no? Soprattutto ora che siamo stati cacciati dalla Chiesa romana. O voi sapete, tra l'altro, alla fine del XII secolo i valdesi già scomunicati ricevettero dal comune di Milano un terreno per costruirci un luogo di assemblea, no? Quindi le cose erano molto... Allora a Bergamo si scontrano queste due linee, perché i lionesi dicono no, i nostri predicatori non lavorano, e invece i lombardi, ma perché non li integriamo nelle congregazioni laboranti? Non c'è niente di male, no? Predicano, però insomma, devono pur vivere, no? Allora, no? La cosa interessantissima, perché i lombardi, mentre c'è stato una domanda sulla povertà, i valdesi oltramontani si chiamavano, erano, sì, un po' come il movimento francescano, molto affine, no? Questo rigorismo evangelico, quindi la povertà, e i poveri di Lombardia, sì, poveri, però organizziamo anche delle attività produttive, no? E è una cosa assolutamente affascinante, perché i poveri di Lombardia, si sa dai loro documenti, avevano una concezione già alta del lavoro, dicendo che il lavoro anche manuale è all'altezza dell'attività del sacerdote. Ah, ma questo nel XII secolo. E quindi le cose che ho detto della riforma sono state anticipate nei valdesi Lombardia, però il conflitto con quelli fatti lì sono stati molto eleganti, perché vabbè, insomma, alla fine ciascuno faccia un po' voi avete la vostra linea, noi la nostra, non ci stiamo a scindere, non c'è stato uno scisma. Questo, cari signori, è avvenuto in questa città nell'anno 1218. Quindi, come vedete, i problemi di lavoro o non lavoro affrontati da un punto di vista cristiano hanno una nobile tradizione in queste città.
ringrazio molto il professor Miegge, noi ci vediamo sabato prossimo 5:30 centro congressi. Buona serata a tutti voi.
Bene. Beh, è stato un po' lungo, ma
no. Il tema non era proprio.
Forse mi sono scatenato un po' troppo per il